visto una nota della Bibbia di Gerusalemme che mi è sembrata interessante perché nota che a differenza della prima frazione dei pani che è destinata in qualche modo al popolo ebraico, invece qui, come abbiamo visto ieri, siamo in una regione pagana e quindi questa frazione dei pani potrebbe essere un simbolo del dono appunto di questa mensa alle genti e collegato con questo le sette sporte che vengono raccolte potrebbe essere un richiamo ai sette diaconi dei gentili che negli Atti degli Apostoli vengono eletti per appunto il servizio delle mense, anche loro appunto con un po' un contrassegno di essere delle persone provenienti da.
Io mi sono fatto un po' un viaggio sul versetto 2, quando dice: da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non dice non hanno più, per esempio, ne avevano con sé, l'hanno consumato, non prevedevano di fermarsi molto e non ce l'hanno più, l'hanno finito, adesso bisogna provvedere. Ma dice non hanno da mangiare, il che mi ha fatto pensare che no, non ce l'avevano neanche prima dei 3 giorni, cioè non è che appunto hanno finito le scorte. Ma quindi anche questi qui che sono in particolare quelli venuti da lontano, si sono mossi dalle loro case evidentemente perché avevano una fame superiore a quella che viene detta adesso qui, la fame di stare, di rimanere vicino a Gesù. E questa fame era talmente forte che superava la fame che adesso viene descritta, denunciata e soccorsa. Quindi ecco, mi pare, se vale questo discorso, una sottolineatura molto importante, che giustifica ancora di più la compassione che Gesù sente per questa folla, perché sono affamati di lui e lui quindi sazia due fami, sia il fatto di stare con loro, sia quella fame del corpo.
Mangiarono a sazietà. Ricorda un po' la manna nel deserto che li saziava in ogni loro bisogno. Però io oggi ho pensato in particolare all'episodio della donna cananea, figlia, perché la canaria ha saputo dare a quel pane il suo giusto valore. Non c'è bisogno di mangiarne una quantità, è sufficiente una briciola per poter essere salvati e per poter essere saziati.
Volevo dire una piccola cosa rispetto all'espressione che qualcuno della folla veniva da lontano, perché forse ho pensato che poteva non essere solamente una notazione di tipo geografico, quindi appunto una specifica sulla provenienza della folla, ma forse venire da lontano poteva essere anche venire dalle periferie della vita, venire anche dalle periferie della fede, dell'appartenenza religiosa, e quindi probabilmente forse anche non condividere l'esperienza di fede del popolo di Israele e trovarsi a seguire Gesù per tutto questo tempo, perché è uno che è capace di provare compassione, perché si prende cura della fame materiale, della fame spirituale, perché appunto ha parole di vita eterna, parole di vita vera, e parla con autorevolezza. Quindi insomma, appunto, questo venire da lontano e convergere a Gesù mi sembra che sia una cosa molto bella, che di Antonio, insomma, anche così di apertura, di universalità al gesto che Gesù in questo miracolo compie.
Mi sembra che una delle caratteristiche di questo racconto del Vangelo di Marco stia nel fatto che è Gesù che pone la questione del cibo ai discepoli e non i discepoli che pongono a Gesù la domanda su come fare. È come se, come dice il versetto 1, Gesù sentisse il bisogno di coinvolgere i suoi discepoli, li convoca e quasi spiega loro il suo stato d'animo, il suo atteggiamento verso la folla: sento compassione per la folla, e anche descrive la situazione della folla con tanti particolari, insomma, come si vede fino al versetto 5, la folla è sullo sfondo, mentre in primo piano c'è il dialogo di Gesù con i discepoli. Mi pare che la prima lettura di oggi possa dare una luce al racconto del Vangelo di Marco, nel senso che il testo dell'Apocalisse mostra una visione che è molto misteriosa. Il veggente vede sulla mano destra di colui che è seduto sul trono un libro scritto dentro e fuori, sigillato con 7 sigilli. È una visione molto particolare, perché nessuno di noi, quando vede un libro, tanto più chiuso con 7 sigilli, può capire che esso sia scritto dentro e fuori. Al limite può capire che è scritto fuori, ma certamente non dentro. È dunque una visione. Cioè il Signore mostra all'apostolo evangelista Giovanni che cosa contiene quel libro, come è fatto quel libro. È sulla destra di colui che sta seduto sul trono, ma soltanto Giovanni coglie il significato del mistero e inoltre nel seguito, come abbiamo ascoltato, c'è un'insistenza sul fatto che nessuno è degno di aprire il libro, di sciogliere i suoi 7 sigilli, insomma c'è un'insistenza su questo numero 7 e soprattutto mi pare che nella traduzione italiana al versetto 3 e al versetto 4 si usi un'espressione che di per sé è incomprensibile dal punto di vista logico: non fu trovato nessuno sulla terra né altrove né sottoterra in grado di aprire il libro né di guardarlo, dice la traduzione italiana, sì ma anche no, né di vederlo, cioè nessuno lo vede quel libro, lo si guarda ma non si riesce a vederne il significato, appunto allo sguardo superficiale occorre l'aiuto della grazia che mostri un contenuto nuovo. E anche al versetto successivo non si trovò nessuno in grado di aprire il libro e di vederlo. Abbiamo sentito diverse volte nel Vangelo di Marco come si possano avere orecchie e non sentire, avere occhi e non vedere. Dunque quello che viene raccontato anche oggi mi pare che sia un mistero, il mistero del coinvolgimento da parte di Gesù nei confronti dei discepoli nel soccorrere una folla di cui lui sente compassione perché vengono da lontano, alcuni di quelli vengono da lontano. È un mistero questo nutrimento, è un mistero accorgersi dei 7 pani, quanti pani avete, come se i discepoli ignorassero di avere dei pani. Questo racconto è molto particolare perché si accorgono solo alla fine di avere i pesci, pochi pesciolini, ma vengono quasi aggiunti. Si vede una fatica dei discepoli ad entrare nel mistero e si vede che quello che sta succedendo è un grande mistero, un libro chiuso che solo pochi si accorgono che è scritto dentro e fuori e che nessuno può aprire se non colui che vince, il leone di Giuda. La mensa della parola è un mistero, la mensa della presenza di Gesù è un mistero. Non vediamo niente con i nostri occhi, sentiamo delle parole, vediamo dei gesti, ma siamo lontani da comprenderne il significato. Forse il nostro cuore è ancora indurito, come leggevamo nei testi precedenti, forse davvero veniamo noi stessi da lontano, siamo impossibilitati, umanamente non ce la possiamo fare, c'è bisogno di un intervento dall'alto, di un'apertura, di un'effetà, come vedevamo ieri, perché altrimenti quel libro resta chiuso e sigillato. E mi pare che anche nell'esperienza, per alcuni di noi addirittura quarantennale, di un contatto quotidiano con il libro della Bibbia, succeda anche che magari ci si sta sopra, ci si prega, come usiamo dire nel nostro linguaggio familiare, proviamo ad osservare i tempi della preghiera personale, Ma mi pare che possa anche succedere che, finito quel tempo, quel libro sia rimasto chiuso. Magari anche abbiamo letto, abbiamo guardato un passo parallelo, abbiamo visto qualche nota, magari abbiamo guardato anche un sussidio, un dizionario, un commentario, abbiamo cercato di approfondire, ma sostanzialmente non è successo nulla per noi di significativo. È come se quella parola fosse stata seminata o sulla strada o tra le spine o tra i sassi. Non abbiamo soggettivamente la percezione che sia finita in un terreno buono, in un cuore ben disposto. E quindi a maggior ragione è con questa esperienza che penso anche qualcuno di voi può avere fatto. Dovremmo sentire il desiderio che sia il Signore Gesù ogni giorno ad aprire il libro delle Scritture e a spiegarcelo. Per